Oggi abbiamo ospite Amerigo Verardi, che proprio in questa giornata pubblica il suo nuovo lavoro Un sogno di Maila, anticipato dal singolo Due foglie.
Ora che sei diventata grande, ora che i tuoi silenzi fanno male, appaiono spettrali. Ora che sai dove siamo stati, nella terra delle coincidenze, delle vene stese ad asciugare, al sole, al sole. Di che ti sorprendi, la tua mente era in fiore. Yeah.
Chi segue le mie trasmissioni ricorderà come spesso ho suonato ed esaltato il disco Hippie Dixit, il precedente di Amerigo Verardi, che oggi proprio torna con Un sogno di Maila. Mi fa molto piacere averlo con noi oggi qui al telefono da Brindisi, Amerigo Verardi. Ciao, ben trovato.
Ciao Gianluca, piacere mio veramente.
Eh sì, insomma, un gran piacere, ecco, farci due chiacchiere insieme per presentare questo lavoro, che poi mi dicevi in privato, nemmeno a farla apposta, esce in un giorno particolare, spieghiamo perché.
Eh sì, accidenti, è il capodanno tibetano, è una cosa che un mio amico, che è buddista tibetano, mi ha annunciato questa cosa, io non lo sapevo, e la cosa mi ha fatto particolarmente piacere. E in più mi ha anche aggiunto che oggi è una giornata, un giorno palindromo, cioè che si può leggere anche all'inverso, no? Questo 12/02/2021.
Eh sì.
Incredibile.
Almeno se ne è detto troppo in giro di questo gioco, almeno io non me ne sono accorto. Sai che talvolta quando ci sono questi giochi di date c'è qualche articolo su dei quotidiani online o su dei giornali, però a me è sfuggito, l'ho appreso da te in effetti controllando, avendo lo schermo del PC davanti che porta anche la data. È vero, coincide proprio, lo si legge da una parte e dall'altra, proprio palindromo, quindi 12/02/2021 segna anche la data dell'uscita di Un sogno di Maila. E insomma, un gran bel disco, bello corposo, come fu il Hippie Dixit, forse il Hippie Dixit ancora di più perché era un doppio CD. Però
sì, 100 minuti, questo 77.
Esattamente. Che si presenta in versione CD come una traccia unica, quindi lo si può ascoltare tutto d'un fiato, ecco, diventa più difficile skippare le tracce dicendo magari ah no, questa mi prende di meno, vado avanti, non si può, insomma, a meno che non lo mandate troppo velocemente avanti, e su vinile magari già sarà un pochino più possibile, e in digitale come esce poi? Come traccia unica anche in questo caso si manda avanti col player oppure è diviso singolarmente?
Guarda Gianluca, avrei anche potuto accanirmi, cioè mi sarei potuto accanire e veramente provare a mettere a dura prova proprio, ma non è il mio gioco questo. Anzi, la traccia unica in realtà è un consiglio di ascolto, un suggerimento, perché è una storia unica che ha un inizio, uno sviluppo e una conclusione, sì, sia pure onirica, però secondo me queste canzoni, queste musiche, queste parole funzionano proprio al 100% proprio quando le ascolti in quella sequenza precisa e quando non interrompi continuamente l'ascolto. E quindi è veramente un suggerimento proprio da parte di chi l'ha creata questa cosa, quindi credo che sarebbe la cosa più interessante da seguire, insomma, io certo. Fossi un ascoltatore sicuramente seguirei questo consiglio, però capisco anche che non tutti possono avere 77 minuti di tempo per essere presenti a se stessi e un ascolto di questo genere, quindi ovviamente sulle piattaforme spaziali, le chiamo io, si potrà ascoltare anche il disco spezzettato, triturato, come lo si vuole, insomma.
Ed è un disco anche qui molto bello che presenta vari aspetti proprio di Amerigo Verardi: c'è la musica d'autore, il cantautorato, c'è un pop psichedelico, c'è la sperimentazione, sempre possiamo dire di natura psichedelica ma molto più espansa, e insomma c'è il rock, e quindi ci sono vari elementi che confluiscono insieme in maniera fluida dentro questo disco che si intitola Un sogno di Maila. Maila è questa figura, diciamo, che ti sei inventato ma che nasce da una persona reale.
Sì, beh, è un pretesto, mi sembrava una cosa molto, molto poetica, un po' d'altri tempi, un po' parigina proprio, il fatto di incontrare quasi quotidianamente, no, una persona in un caffè di una città e lei non sa chi sei, tu non sai chi è lei, fondamentalmente vedi solo quello che fa, come si comporta, e questa cosa dà adito a sogni, appunto, no? E può essere un corpo fisico di un'idea che stai sviluppando invece su un altro piano più simbolico. Quando si sposano le cose è bello, non lo so, io quando ero piccolo ascoltavo le fiabe sonore, erano un capolavoro, diciamo, dell'Italia degli anni 60, questa collana di fiabe sonore raccontate da voci incredibili, con sottofondi musicali, ma davvero fatti con una grazia indicibile, arpe, canzoni. Ecco, questo disco mi sembra un po' un mio recuperare questa fascinazione per quelle fiabe, in qualche modo, ovviamente con il mio linguaggio e con personaggi che sono, diciamo, possono essere leggendari, possono esistere nella realtà oppure no, oppure un po' di tutte e due le cose.
Secondo te, visto che ho accennato a IP Dixit, che era un lavoro mastodontico, che sì, aveva delle canzoni pop, però apriva molto anche alla sperimentazione, cosa che qui non manca, forse lì ce n'era un pochino di più proprio a livello di alcuni brani, così, secondo te qual è la differenza? Se c'è, sicuramente c'è una differenza proprio di concetto, però ecco, se magari vuoi spiegare anche tu, una volta realizzato quel disco, come sei arrivato a quest'altro?
Guarda, non so effettivamente quanta differenza ci possa essere fra i due dischi, se non il fatto che io sono cresciuto di altri 4 anni e quindi in questi 4 anni ho maturato altre cose. In più sono anche diventato più vecchio, proprio più vecchio, e quando diventi vecchio cominciano a riaffiorare nella tua mente episodi, scene, sapori, colori, odori, ma davvero è proprio così, è una sensazione fisica del passato, soprattutto della tua infanzia, della fanciullezza, e sono dei ricordi così vividi, così intensi e forti, che per chi tratta con la materia artistica in maniera abituale è quasi automatico che vengano fuori, che si plasmino da soli. Tu non vuoi in realtà recuperarli, perché tu non sei una persona nostalgica fondamentalmente, non lo sei proprio, anzi, però ti trovi davanti a questo materiale che emerge, quindi io molto semplicemente mi sono messo al servizio in questo album davanti a questo riaffiorare di cose che non immaginavo potessero venire fuori, e quindi ho lavorato per questo, cioè ho lavorato per quello che stava succedendo alla mia persona e per quello che stava succedendo anche a persone che sono miei coetanei, cose molto simili. In realtà IP Dixit è più un viaggio all'interno dello yin e dello yang dell'esistenza, quindi della parte più spirituale, della parte più pura, chiara, quella luminosa, e della parte più oscura invece. Certo. L'incontro delle due cose che si abbracciano e in realtà formano una sola identità, e per quello che all'interno dell'album c'erano delle cose molto, molto chiare, più spirituali, e contemporaneamente anche delle cose molto terrene e molto crude. Non che in questo disco non ci siano anche questi aspetti, perché credo che questo sia un assunto per me negli ultimi anni della mia vita, e l'insieme del chiaro e dell'oscuro, che sono la stessa cosa fondamentalmente, l'accettazione, la consapevolezza di questo. Ecco, forse Un sogno di Myla è un disco più umano, ancora più umano,
e che guarda vari aspetti. Scusa,
no, ma scusami tu, non è un tempo radiofonico, me ne rendo conto.
Pensavo che si finito,
chiacchierone.
No, aggiungevo che c'è poi su Myla proprio anche l'aspetto, ecco, di una scoperta della propria persona, no? Nel senso, ad esempio, anche la propria sessualità, che è un elemento che viene analizzato proprio attraverso questa figura che tu hai voluto presentare in un certo modo anche per questo aspetto.
Sì, l'ho presentata come una figura che ha una sessualità sicuramente aperta a 360 gradi, quindi non è eterosessuale, non è omosessuale, probabilmente è bisessuale. Questo non vuol dire che questa cosa mi rappresenti poi, no? Nella mia persona, in realtà, però ho sempre una grande fascinazione proprio per tutte le aperture, quindi mi piace mettermi nei panni di In questo caso è molto sottile e molto delicata la cosa, perché non è che ti puoi permettere sempre di parlare di cose di cui veramente non hai vissuto anche la pesantezza, per certi versi, certo, oltre che le gioie, no? Diciamo che l'ho potuto fare semplicemente perché ho avuto e ho tanti amici che vivono questa realtà anche sulla loro pelle, e non lo dico quindi solo in senso negativo, solo in senso positivo ovviamente, ma anche in senso negativo. Quindi questo mi ha dato, diciamo, anche l'opportunità di viaggiare con questi miei amici e di cercare di prendere un po' della loro vita, un po' della loro sensibilità e conferirla a Myla, a questo personaggio fittizio, che ovviamente non racchiude solo peculiarità che fanno parte del mio essere, della mia persona, ma anche di altre persone che conosco.
Allora, ci ascoltiamo un altro estratto dal disco Un sogno di Myla, Gioco con i maschi, gioco con le femmine, Amerigo Verardi. Gioco con i maschi, gioco con le femmine, questo è il titolo della canzone che riguarda il nuovo disco Un sogno di Myla di Amerigo Verardi, con noi al telefono. E Amerigo, quindi, oggi è uscito il disco, quindi in altre situazioni si sarebbe partiti per andare a suonare tra un po' da qualche parte. Oddio, incrociamo le dita magari con l'arrivo dei caldi un pochino più importanti a partire da marzo, no, da maggio, giugno, chissà, magari come è stato lo scorso anno qualcosa potrebbe anche succedere.
Sì, questo diciamo è una domanda un po' paradossale da rivolgere a me, in quanto in realtà io già dalla fine del 2019, inizio del 2020, quindi pre-pandemia, avevo già deciso di non presentare questo album dal vivo, quindi di non fare concerti.
Ah, ecco.
Sì, come una scelta, diciamo, fra virgolette, politica, che avrei, insomma, offerto così con una spiegazione abbastanza chiara, insomma, perché comunque ho 55 anni e mi sono stufato di andare in giro esattamente come quando andavo a 25, più o meno con gli stessi cachet, e più o meno caricando la stessa quantità di strumenti,
certo,
guidando, insomma, diciamo che c'è un momento in cui secondo me ti devi anche chiedere se una cosa la vuoi fare veramente e se ha senso farla per te. E quindi, al di là che mi piace tantissimo essere proprio con i piedi su un palco e con una chitarra al collo, ecco, questo è il momento che mi piace, e l'incontro con le persone in generale, ma tutto il resto e la fatica, i zero soldi e tutto il resto, sinceramente, sono delle cose che mi hanno un po' stufato, quindi mi sembrava carino, e lo dico ovviamente con ironia, spiegare che quest'anno per questo disco non avevo nessuna intenzione di fare questa cosa. Dopodiché scoppia la pandemia e non suona più nessuno, quindi io adesso cosa devo fare, cosa devo dire, soprattutto cosa devo dichiarare, visto che nessuno può fare nulla adesso, nessun palco, così.
Beh, però c'è una motivazione valida che far capire che comunque anche per chi, quando si aveva una situazione tra virgolette normale, fare musica non è sempre semplice, soprattutto dalle nostre parti, per vari motivi, perché poi anche chi tiene un locale può dire dall'altra, ma io devo in qualche modo sopravvivere, quindi però è proprio una,
certo,
battaglia scomoda da entrambe le parti, e però capisco anche che tu sei un artista che si muove dalla metà degli anni 80, quindi di palchi ne hai calcati tanti, che ricordavo prima la tua esperienza con gli Allison Run, tra l'altro ristampati di recente in tutto il loro materiale in un prezioso cofanetto curato dalla Spittle insieme a Federico Guglielmi e ovviamente insieme anche ad Amerigo Verardi, quindi Allison Run assolutamente da conoscere, da ascoltare. E poi però hai continuato con i Lula, con i Lotus, con Betty's Blues, i tuoi lavori solisti, hai prodotto i primi due dischi dei Baustelle, tra l'altro, giusto?
Esattamente, sì.
Tu come produttore con chi hai lavorato poi a parte loro?
Ho lavorato al terzo album di Virginiana Miller che si chiama La Verità sul Tennis.
Come no? Come no?
Che è un disco che amo particolarmente. E ho lavorato, un altro disco a cui tengo molto è L'Esordio di Valentina Gravili,
sì,
Alle ragazze sull'Accade a caso, con il quale vincemmo anche un premio non tenco.
Ciampi? No, nemmeno
Ciampi, sì,
sì, premio Ciampi.
Abbiamo vinto il premio Piero Ciampi e insomma, no, ho fatto diversi dischi anche belli, alcuni più conosciuti, alcuni meno, però insomma è un lavoro che mi piace fare soprattutto con artisti e gruppi semi esordienti proprio perché credo di poter lavorare bene con persone che non hanno ancora delle aspettative che mi sembrano volgari. Non so come dire rispetto alla musica come lavoro, come business, come singolo da pubblicare per andare in classifica, per andare nelle radio, cioè, quando si cominciano a fare questi discorsi proprio per me non è mai stato così, quindi non vedo perché dovrei infilarmici adesso nelle mutande degli altri, ecco,
sì,
questi discorsi.
No, questo è un discorso di grande coerenza, e quindi produzione degli altri, tu vai con un'idea confrontandoti con quelle degli altri, della
sì,
band che vai a produrre. Quando sei con te stesso e devi produrre proprio la tua musica, sei molto severo oppure lasci andare le idee? Cioè, come ti poni poi alla fine?
No, non è una questione di severità, è che alcuni giorni ti svegli e e sembra veramente che si aprano le porte del paradiso proprio. Sono delle sensazioni che faccio fatica anche a descrivere, per quanto sono intense, forti e coinvolgenti in maniera proprio positiva. Cioè, mi sembra davvero di volare, di essere in contatto con mondi altri, anzi è sicuramente così. Ci sono giorni in cui invece ti svegli, ti metti a lavorare e ti senti veramente l'ultimo degli uomini, l'ultimo dei musicisti, l'ultimo dei parolieri, l'ultimo degli ultimi, che è una sensazione importante, perché se recuperiamo il discorso che facevo qualche minuto fa sullo Ying e sullo Yang, ecco, sono due facce della stessa medaglia. Quindi nel momento in cui le cominci a considerare come tali e le accetti, hai questa consapevolezza, quindi non ti lasci né atterrire dalla sensazione di essere una nullità, né esaltare troppo dalla sensazione di essere un tramite di Dio, per dire. Certo. Quindi prendi tutto con una leggerezza importante, però, con una leggerezza importante, e questo ti permette di andare avanti. Non sono mai severo, così come non sono particolarmente, come dire, autogratificante.
Un disco, ripetiamo, che esce oggi per The Prisoner Records, con distribuzione Audio Globe, quindi lo potete trovare già sulle varie piattaforme. C'è il CD, c'è anche il vinile, giusto? Prima accennavo.
Sì, un c'è doppio. Una meravigliosa versione in doppio LP con una copertina con foto lenticolare in 3D. Quindi ci terrei a dire che Psych Out Records è Mara Cult, di due persone straordinarie, fra l'altro, che così come Michele Pitossi sul versante CD, così Mino Pecere, Antonio Marra sul versante invece vinile, così mi vogliono veramente bene. Io sono proprio fortunato a lavorare con persone che mi vogliono bene e a cui voglio un bene immenso, e si permettono di fare queste cose che non fa più nessuno. Gianluca, vorrei dirlo e ci terrei a dirlo, non le fa più nessuno, perché nessuno fa quasi mai più niente per niente. Loro fanno delle cose pazzesche, delle confezioni come i Pidixit, che era un triplo, era un album che pesava 2 kg praticamente, e loro si sono permessi di venderlo a prezzo di costo, senza guadagnarci un solo euro. E con Un sogno di Myla avverrà la stessa identica cosa. È talmente lussuosa e strepitosa la confezione, che ovviamente costa un botto, quindi chi l'acquisterà sicuramente dovrà spendere un po', ma sappia che non un euro di quello che spenderanno andrà a chi l'album lo ha stampato, lo ha prodotto o niente di tutto ciò, andrà solo a coprire le spese. Quindi a me sembrano delle cose proprio di un altro mondo, quello che mi piacerebbe.
Quindi il CD esce per The Prisoner, il vinile invece abbiamo detto per?
Psych Out Records. Marra e Marra Cult in collaborazione.
Beh, ottima cosa questa, quindi vi consigliamo assolutamente anche di visionare l'aspetto del vinile, che sicuramente ha questa bella parte grafica e poi un bel contenuto sonoro che stiamo un po' presentando. E proprio in chiusura, dopo che saluteremo Amerigo, manderò la traccia d'apertura, quello che introduce poi l'intero lavoro, che è proprio un brano molto più dilatato, come dicevo in introduzione. Sì, ci sono degli elementi di cantautorato, di pop psichedelico, però poi ci sono anche delle sperimentazioni sempre un pochino più psichedeliche, assai più espanse. Quindi il brano che introduce poi l'intero lavoro è quello che andremo ad ascoltare tra pochissimo. Amerigo, allora io ti ringrazio per essere stato con noi, per averci raccontato di questo disco che esce proprio oggi in giornata palindroma e durante il capodanno tibetano, quindi mi sembra insomma una cosa perfetta. Distribuzione Audio Globe, il CD che esce per The Prisoner, oppure Psych Out il vinile, e poi lo trovate in digitale. A te i microfoni, se vuoi aggiungere qualcos'altro ad questa intervista che vuoi sottolineare, a te microfono.
Ma aggiungerei semplicemente, proprio per far capire anche che si tratta di un'opera complessa anche dal punto di vista proprio grafico, che sia il doppio LP ma anche il CD sono corredati da un piccolo libro di 32 pagine con disegni e collage bellissimi, e in più una mappa fantastica che si apre come un poster, un grande poster, una mappa fantastica che ha anche al suo retro stampati tutti i testi. Quindi stiamo parlando veramente di un'opera che sta benissimo in un negozio di dischi, quei pochi che esistono ancora, ma sta benissimo anche in una libreria, ma sarebbe ancora meglio nelle vostre case.
E soprattutto però non come arredamento, ma ascoltato, letto, vissuto, perché sì, assolutamente merita. E quindi, tra l'altro ricordo, lo abbiamo accennato prima, vi consiglio di recuperare, oltre a questo disco, anche i Pdixit, che era un gran disco, e vi consiglio di recuperare anche il cofanetto degli Allison Run, 3 CD che raccoglie un po' tutto quello che hanno inciso, forse anche qualche rarità dentro lavoro, cofanetto edito nella fine del 2020 per la Spittol, dove c'è un Amerigo Verardi più giovane, una band dove c'era anche Umberto Palazzo, che poi dopo troveremo anche per un periodo nei Massimo Volume, e poi con la sua carriera solista, insomma un progetto importante della scena musicale italiana, che magari poi dopo, ecco, anzi l'ascoltiamo, apprendiamo qualcosa anche di Allison Run. E bene, Amerigo, allora grazie per questa chiacchierata, e introduco all'ascolto di Maila Mantra il brano che apre l'album Un sogno di Maila per Amerigo Verardi. Grazie
a te, Gianluca, buonasera a tutti.
Ciao.